105.250 Radio Blackout, un buongiorno da Fabio.
E un buongiorno anche da Maya, vi ricordiamo che siete in ascolto di Macerie. Su Macerie per squillini al numero fisso, il numero è 011-2495-669, invece per mandarci messaggini, segnalare retate, posti di blocco e chissà quant'altro, il numero del cellulare è 346-6673-2. Scusatemi, ripeto, 346-6673-263.
E quindi, come ogni giovedì, vi terremo compagnia fino a mezzogiorno circa, parlando un po' dello stato delle lotte qui a Torino, qualche riflessione anche rispetto a quello che succede all'estero o in altre città, perché non ci lascia certo indifferente, anzi, molti, noi compresi, dovremmo imparare da quello che succede fuori porta. Lotte qui a Torino e non solo, ma visto che la situazione già la conoscete, perché l'informazione vi informa abbastanza se la state a sentire di quello che succede giorno per giorno. Proviamo a parlare un po' di prospettive, e prospettive, diciamolo chiaro, prospettive rivoluzionarie, perché per quanto la situazione possa sembrare drammatica, per quanto l'Italia non sia la Grecia, Torino non sia Milano, per quanto la polizia sembra poter fare quello che vuole sulle strade, nelle università, per quanto i padroni sembrano fare quello che vogliono degli sfruttati, eppure delle prospettive in senso rivoluzionario, cioè di fratture reali dell'ordine mentale delle persone e dell'ordine sociale, fratture che si traducono in fatti concreti, sono possibili tra le macerie appunto di un presente completamente distrutto, in cui insomma dopo anni e anni di pace sociale si stenta perfino a fare un discorso, non dico di classe, ma insomma internazionale. Perfino gli operai dicono: ah, ma quello che succede alla Indesit di Londra non sono cazzi miei. Ecco, anche in questa situazione così drammatica delle prospettive rivoluzionarie ci sono. Se ne è accorto perfino il manifesto. E ovviamente ne sono veramente preoccupati. Interessantissimo a questo proposito l'articolo, partirei proprio da qua oggi, che è comparso sul manifesto di martedì 17, se non sbaglio?
Sì, martedì 17 marzo.
Nella pagina Fateci uscire. Leggiamo un po', firmato da un certo signor Indovina chi? Ci siamo informati, pare sia un professore universitario di architettura. Un grande maestro in tutti i sensi. Il suo intervento si chiama Prove generali di autoritarismo e ribellismo.
Sì, se ne è accorto persino il manifesto, ecco, insomma, come dice Fabio, la situazione è abbastanza grave, come
ma
siete
anche
accorti,
però è anche
piena di possibilità. E quindi andiamo a leggere. Prove generali di autoritarismo e ribellismo. Non pare ci sia la percezione della composita manovra autoritaria che il governo Berlusconi sta portando avanti. Una manovra che vuole moltiplicare gli strumenti autoritari, ma soprattutto spingere la protesta popolare verso il ribellismo e verso la ricerca del capro espiatorio, da una parte, ed è un'autorità forte dall'altra. È ragionevole immaginare che quest'anno sarà caratterizzato da forti proteste e conflitti. Forse la materia c'è tutta. Chiusura delle fabbriche con cassa integrazione e licenziamenti dei servizi pubblici e privati, settori avanzati tra i più colpiti. Insomma, aumento della disoccupazione, lavoratori a tempo massacrati, riduzione dei redditi delle famiglie, aumento degli sfratti e dei senza casa. Una situazione che si accompagna a un'assoluta inadeguatezza degli ammortizzatori sociali, finanziamento alle imprese senza contropartite, mentre le banche richiedono risorse al governo, con un governo che sta alla finestra rovesciando sul popolo secchiate di vago, incerto e fasullo ottimismo, perché si sa, la crisi non c'è, è tutta una finta.
Ottimismo e botte per chi non ci crede.
Esatto. E mentre sul piano economico e sociale è insufficiente e non pare abbia un'idea concreta di come affrontare la crisi, il governo si sta attrezzando per costruire sbocchi politici favorevoli al disegno autoritario, che non necessariamente deve presentarsi come in passato, quindi quello che noi diciamo da sempre, una dittatura dolce, insomma, dolce.
Agrodolce, diciamo.
Ecco, dolce all'apparenza, però molto meno dolce poi nei fatti concreti. Insomma, ha promosso la divisione sindacale cercando di isolare la CGIL, ha varato provvedimenti contro gli immigrati individuandoli come presenze indesiderate e causa del degrado delle nostre città, sta avviando iniziative legislative per limitare il diritto di sciopero, ha battezzato le ronde e continua a parlare di modifiche del quadro costituzionale e delle riforme, tra virgolette, necessarie, che hanno l'obiettivo fondamentale di aumentare il potere dell'esecutivo, limitando le prerogative del Parlamento e degli organi di equilibrio. Insomma.
E fin qui, finché si parla male del governo, siamo
esatto.
Tutti d'accordo che c'è di male, no? Cosa dice di male il signor indovina chi?
Ecco, infatti, però adesso c'è un po'
il salto.
Mentre i lavoratori, fannulloni o responsabili dei disservizi per troppi scioperi, vengono indicati come irresponsabili, inadeguati e bisognosi di una cura che li raddrizzi. Il centrodestra si dà strumenti e alimenta una deriva culturale pericolosa che avvelena animi e arma le mani.
E fin qui va bene.
In questo momento pare scarso il presidio delle forze di sinistra nelle fabbriche e nei territori. Qualcuno si può illudere, ma la verità è questa. Neanche il sindacato gode di ottima salute. La divisione e gli improbabili meccanismi pensati per promulgare uno sciopero saranno dirompenti, ma non promuoveranno l'aggregazione, come si vuol far credere, ma piuttosto il disarticolarsi anche delle organizzazioni più forti e l'emergere crescente di strutture di base adatte a iniziative di conflitto selvaggio, fino a essere infiltrati, come piace ricordare a Cossiga, per azioni di provocazione.
Eccolo qui che arriva. Allora sì, il governo non vede l'ora di diventare autoritario. I partiti di sinistra e i sindacati non ci sono e potrebbero lasciare spazio a gruppetti più radicali. E qui inizia a tremare qualcosa nella penna di Indovina, inizia a parlare di infiltrazioni. Dice che il governo comunque vuole spingere le proteste su toni più radicali. Questo spaventa i compagni del manifesto, il quotidiano comunista.
E quindi, se mettiamo insieme questi tre elementi, sacrosanto conflitto sindacale e sociale, debole presidio delle forze politiche di sinistra in grado di guidare questo conflitto a sbocchi politici positivi, strumentazione che il governo si sta dando, allora non è insensato pensare che le lotte più consapevoli e forti saranno represse con i tradizionali strumenti, mentre altre saranno spinte o indirizzate verso conflitti selvaggi e violenti e verso un ribellismo che farà invocare legge e ordine. Un esito drammatico costruito con cinismo e sete di potere.
Questa è un po' la solita teoria stalinista dei provocatori al servizio della repressione, al servizio del governo. Quelli che vogliono tirare le pietre in realtà favoriscono la repressione.
Sì, come se tutto ciò che non fosse appunto organizzato in maniera burocratica e burocratizzata e fosse spontaneo e selvaggio, in realtà niente, non avesse alcun tipo di coscienza propria o di valore politico, ma semplicemente per il fatto di non essere organizzato deve essere per forza uno strumento frutto di trame del potere, queste teorie degli infiltrati e
questo,
complotti.
Queste sono ovviamente sempre le solite cazzate, e però il problema è questo, che in realtà le proteste spontanee, quelle che non sono comandate dalla CGIL o dagli altri sindacati confederali o comunque paraistituzionali legati mani e piedi a tutto un sistema che vogliono difendere e preservare, ecco, tutte queste proteste in realtà non possono essere utilizzate per tenere ferma la situazione. È questo che spaventa il signor Indovina, è questo che spaventa i signori del manifesto. Però questo deve anche dirci che ci sono delle possibilità. Perché se andiamo avanti a leggere questo articolo, adesso lui proporrà il grande patto tra, insomma, finta opposizione sociale e vero governo autoritario.
Beh, arriviamo appunto alla conclusione. Quindi il signor Indovina dice: non si tratta di essere allarmisti, ma di richiamare la coscienza collettiva, le organizzazioni e i singoli individui a una riflessione e alle conseguenti azioni, a costringere il governo ad accettare proposte di redistribuzione, di sostegno alle famiglie, anche di solidarietà sociale, a organizzarsi affinché quanto prima scritto possa rimanere nell'ordine delle possibilità immaginate e non realizzate.
Cioè una radicalizzazione del conflitto, questo è quello che lui vorrebbe, che rimanesse una possibilità non realizzata.
Beh, peccato che alcune delle norme varate proprio negli ultimi giorni invece vadano proprio a colpire gli aspetti meno organizzati e meno istituzionalizzati dei conflitti, come ad esempio lo sciopero selvaggio, appunto.
Beh, per esempio, parlando di sciopero, però in realtà lo sciopero selvaggio pare diventare l'unica alternativa, cioè neanche più una scelta di gruppi minoritari organizzati, sovversivi. Semplicemente se è diventato impossibile scioperare, se è diventato inutile scioperare, se non potete scioperare perché o non avete un lavoro perché siete studenti, o non avete un lavoro perché siete casa integrati, o siete assunti in nero perché siete assunti in nero, o peggio perché siete pure clandestini, insomma, se non potete smettere di lavorare perché ufficialmente non lavorate. Se le manifestazioni che potete fare, potete scegliere tra la gialla, la blu e la rossa come se fossero delle linee della metropolitana. E allora non resta che trovarsi così per caso, dicendolo a quelle decine di persone che sono d'accordo con voi, senza sperare di essere 3.000 per ora. E fare quello che è possibile, senza avvertire, senza permesso, selvaggi, liberi, agendo di sorpresa.
Sì, bisogna adeguare, insomma, le pratiche e le modalità ai tempi, quindi ai numeri ridotti di oggi, perché alla fine, mentre magari negli anni 70 si poteva contare veramente su masse di operai, una coscienza di classe, quindi organizzare iniziative di grandi numeri.
Diventiamo vecchi, quando viviamo adesso e lottiamo adesso.
Non possiamo aspettare i grandi numeri, anche perché in questo momento grandi numeri non ci sono, comunque non ci sono grandi numeri organizzati, perciò bisogna insomma puntare e adeguare i nostri metodi ai numeri piccoli, numeri ridotti, e quindi insomma fare delle scelte, delle azioni che comunque non perdono, anzi magari a volte hanno una portata sicuramente più forte, lanciano messaggi più forti, e insomma darci dentro senza aspettare o sperarsi, aspettare le masse, insomma.
Senza pensare di avere l'illusione di poter convincere tutti, mettere d'accordo tutti, non è possibile, ci sono ancora appunto tanti tabù, ci sono ancora, siamo appunto nel disastro sociale che è provocato, un sacco di gente ancora c'ha l'ideologia di non creiamo disagio, e vabbè, pazienza, che si arrangino, chi vuole creare disagio si organizzi, si stacchi dai cortei e faccia come hanno fatto gli studenti a Milano. Non hanno fatto niente di che, ma senza dirlo a nessuno, senza avvertire la questura, si sono staccati in 50 e 60 e sono andati nella prima stazione della metropolitana e sono andati a volantinare e a leggere il loro volantino attraverso l'impianto di filo diffusione delle stazioni della metropolitana in 3 o 4 fermate. Poi sono usciti senza avere la polizia alle calcagne e sono andati, entrati in corteo, avete sentito ieri, in uno stabilimento, in un deposito dei trasporti pubblici, e al grido di sciopero selvaggio, vogliamo lo sciopero selvaggio, sono stati accolti con le lacrime, baci e abbracci dai lavoratori che non vedevano l'ora di vedere una cosa del genere, non vedevano l'ora, e basta, bisogna capire che basta con questo complesso di inferiorità rispetto ai sindacati ragionevoli che sono grossi, che possono fare tutto loro, non possono più fare niente, sono completamente sputtanati, è tempo che appunto le minoranze più organizzate, più radicali, rialzino la testa e capiscano che ci sono delle possibilità. Ci sono delle possibilità di essere compresi con discorsi semplici e radicali, che i discorsi verso il basso, il ribassismo, non è comprensibile, perché dall'altra parte sparano alto, dall'altra parte si organizzano per menare gli stranieri, per fare le ronde, e noi siamo qui a cercare di convincere tutti, organizziamoci anche noi, in 5, in 10, in 50.
Sì, ma anche un problema, secondo me, un po' di metodo, perché ormai c'è questa idea divulgata di demonizzazione della violenza, e quello che viene bollato come violenza è sempre, insomma, scende sempre un po' di intensità rispetto ad anni fa, cioè adesso quello che è definito violenza è sicuramente, insomma, sono delle cose che potrebbero far ridere effettivamente, però la stessa appunto violenza è diventata tabù.
Su questo mica stiamo proponendo di dare fuoco a una macchina e chiamare i poliziotti in un tranello, mica stiamo proponendo di comparire in 150 incappucciati e sfasciare tutte le vetrine, tra l'altro queste cose succedono oramai a livello europeo, succedono in Francia, succedono in Grecia, anche ieri ci sono stati scontri in Spagna, se sappiamo.
Sì.
Questa notizia così, queste cose succedono, non diciamo mica questo, quello che diciamo è quello che è successo a Milano, mica una roba violenta.
Sì, no, però appunto il discorso forse non mi sono allacciata in maniera adeguata, però nella mia testa il collegamento c'è, che adesso però queste cose vengono bollate come violente e vengono spesso così rifiutate anche da magari gruppi che potrebbero tranquillamente invece operare in questa maniera qua e avere sicuramente più così accogliere maggiori soddisfazioni,
soddisfazioni, sì. Esatto, perché signori, anche cosa c'è di soddisfacente? Parliamo un attimo di quello che è successo all'università a Palazzo Nuovo, parliamo un attimo di Luca Germano, che tuttora si trova detenuto presso il carcere delle Vallette, e lo salutiamo e lo abbracciamo come abbracciamo tutti quelli che condividono quello spazio infame con lui. Parliamo di quello. Ecco, cosa c'è di soddisfacente nel stare ore e ore davanti alla celle, schierati a mani nude, Dando tempo e modo alla questura di organizzarsi, di pianificare un attacco a sangue freddo e farsi schiacciare e farsi menare. Poi i più generosi combattono, non si tirano indietro. I più forti tra i generosi, che hanno un diretto, un gancio da paura, allora daranno anche il fatto loro alla polizia, e giustamente di questo siamo contenti, e queste cose, anche se individuali, figurarsi se le cose individuali ci non ci piacciono, anzi. Però non tutti hanno il diretto di Luca, non tutti hanno il suo gancio. Non tutti, molti sono coraggiosi e generosi come lui, però onestamente la forza fisica è quella che è. E allora, prendendo spunto dalla box, bisogna giocare di gambe, fare finte contro finte, alzare la guardia, cambi di guardia repentini e contrattaccare con azioni di sorpresa, signori. Essere in 50 e in 60 non è un numero piccolo.
Non è un limite,
soprattutto. Non è un limite. Bisogna avere però dei piani che si possano realizzare in 50 e in 60, per esempio, in quel caso lì, per colpire i fascisti in maniera non frontale, perché è inutile pensare frontalmente di andare addosso al cordone di sbirri, pensare che ci sia una carica di alleggerimento e poi la polizia, per timore di creare problemi di ordine pubblico, fa sgombrare i fascisti. Oramai la polizia vuole creare problemi di ordine pubblico. I veri provocatori sono quelli della questura, sono quelli che non si fanno problemi a caricare negli atri dell'università, sono quelli che non si fanno problemi a ricacciare gli studenti nell'atri dell'università, come è successo a Torino e Roma. Il messaggio è chiaro: signori, qui non siamo in Grecia, non ci sono santuari, noi facciamo quello che vogliamo anche dentro le università o nei circondari, e va bene. Non è il caso di pretendere che la questura cambi tattica, non è il caso di pretendere che ci sia un'opinione pubblica che freni in qualche modo la violenza della polizia. Questa opinione pubblica non c'è, questo rapporto di forza non c'è più, è stato dissolto. Occorre che il rapporto di forza, come si diceva 30 anni fa, si costruisca sulla base delle nostre forze. La forza fisica, per chi ce l'ha, e per chi non ce l'ha si doti degli strumenti per aumentarla, e soprattutto per la nostra fantasia, con la nostra immaginazione, con la nostra voglia di fare sorprese, non preannunciate.
L'imprevedibilità è uno strumento che fortunatamente ancora abbiamo e che bisogna sfruttare quotidianamente.
Gli sbirri sono forti, sono tanti, hanno da loro appunto il monopolio della violenza.
Hanno l'organizzazione, hanno tutta una serie di strumenti anche tecnologici a loro disposizione, però noi abbiamo appunto l'imprevedibilità dei piccoli numeri, dei piccoli gruppi che però, insomma, anche coordinandosi con altri piccoli gruppi fanno molto.
E quindi, mentre ribadiamo allora la solidarietà a Luca, che si è battuto generosamente contro i fascisti e contro la polizia, e per questo sta pagando un prezzo durissimo, sia fisicamente, sia per la sua limitazione della libertà di adesso, perché i suoi arresti sono stati convalidati.
Lo stanno veramente tartassando, anzi un saluto anche da parte mia a Luca, sappiamo che gli erano state rifiutate delle cure mediche, eccetera. Però appunto sono momenti come quello che appunto è successo all'Università di Torino che devono far un po' riflettere sui modi, su come affrontare poi veramente questo momento storico, perché non è più così un momento in cui si possa contare su grandi appoggi anche all'interno dell'università stessa, che un tempo era un po' così il tempio degli antagonisti, dell'antagonismo. Adesso è più il tempio del medioman, del mediocre, del non violento, del
e silenzio.
Esatto, in cui qualsiasi tipo di conflittualità, soprattutto sociale, è vissuta in maniera negativa, e quindi la violenza della polizia non viene interpretata come tale, viene interpretata semplicemente come un ritorno all'ordine, mentre tutto quello che va al di là del
comizio, della conferenza, del dibattito, della mostra,
esatto,
viene
diventa
visto come un fastidio.
Esatto.
Ma non per tutti, finché ci sarà uno, finché ci saranno 50 persone che non la pensano così. E allora queste persone si devono organizzare, non devono lamentarsi perché gli altri se ne fregano. Bisogna organizzarsi, bisogna pensare, bisogna andare alle iniziative con dei piani ben precisi, imprevedibili.
Sì, bisogna spesso, quello che è un po' il difetto di quando si fanno ma qualsiasi tipo di iniziativa, il problema è non sapere quello che si vuole, cioè qual è il fine di una certa azione, qual è anche l'interlocutore, se si vuole scegliere un interlocutore, che cosa si vuol dire e a chi la si vuol dire. E per questa cosa, appunto, ripetiamolo all'ennesima volta, non c'è bisogno di numeri, insomma, faraonici.
Poi è chiaro che noi non è che siamo minoritari per vocazione, io non penso che meglio stiamo, come diceva Renzo Arbore, per carità, più si è, meglio è, ma io penso che i numeri si raccolgono anche attraverso delle vittorie, attraverso dei fatti che portano, insomma, buon umore e speranza, non più ci picchiano più siamo fighi, perché più ci picchiano più la gente dice ma guarda quanto li picchiano, che sfigati, perlomeno.
Sì, sì, ci siamo semplicemente adeguati, ci siamo anche noi liberati, perché cioè, spesso capita di dire ma siamo troppo pochi, è chiaro che si è troppo pochi per certe cose tante volte, ma per certe altre magari nello stesso ambito invece si è pure troppi.
Poi noi non vogliamo dare lezioni a nessuno, ognuno faccia quello che vuole, ma faccia, semplicemente poniamo il dubbio. Sì, è sempre fatto così, vogliamo continuare a fare così? E visto che si parla di box, mi rivolgo a quelli appunto della box, dicendo che spesso capita che un pugile più piccolo mandi al tappeto uno più grande. Se lo lavora ai fianchi, attacca di sorpresa con repentini cambi di guardia e scatti veloci. E il paragone tra questa storia della box e quello che succede a Milano è chiaro. E poi adesso sembra che voglio soltanto prendermela con gli universitari. Parliamo anche del Politecnico, in cui riponiamo grandi speranze per la loro verginità politica, dove arrivano da percorsi politici precostituiti e hanno una grande inventiva che spesso usano anche per farsi il wireless in casa, per costruire biciclette, farsi l'orticello. Ma signori, voi andate ai cortei della CGIL con lo striscione le onde passano, i pirati restano, e cosa fate di piratesco? Cosa fate di piratesco? Vi fate l'orto al di fuori dell'aula 1M occupata? Scendere in piazza con idee piratesche, non dire siamo pirati e poi sfilare ordinatamente fino alla fine del corteo per andare a parlare sempre tranquillamente di quello che succede, succederà per il G8 universitario. E non vi dico di nuovo di scontrarvi con la polizia, di attaccare le banche, semplicemente prendete esempio dai compagni dagli studenti di Milano, dai vostri compagni universitari di Milano. Pirati, ma de che?
Eh sì, non è soltanto uno sfogo, perché voi, Fabio e io siamo due capricorni, noi in realtà partiamo in freestyle, tutto questo riscaldarsi non è senz'altro per attaccare qualcuno che guardiamo dall'alto al basso o cosa, anzi, cioè ci sentiamo coinvolti in tutte... in gran parte delle lotte che hanno luogo, soprattutto così in questi giorni, soprattutto a Torino, e non ce l'abbiamo quindi soltanto
siamo siamo solo sinceramente preoccupati, preoccupati signori, perché la controparte si organizza e noi facciamo fatica a organizzarci, facciamo fatica a stare al passo coi tempi, tutti quanti noi, me compreso, signori, me compreso, non voglio dare lezioni a nessuno. E infatti adesso ce la prendiamo anche con gli antirazzisti, non solo con gli universitari. Ma mi ha fatto piacere che hai detto che questo che siamo del Capricorno, perché allora adesso parliamo anche che siamo nell'epoca del Capricorno e che cosa vuol dire astrologicamente parlando tutto ciò. Ed è arrivato un messaggio dal Gobbo che abbracciamo e salutiamo anche noi. Vi abbraccio di cuore. Il giornale di Macerie dove lo trovo? Che invidia per le banlieue. Ciao, un abbraccio dal Gobbo. Ciao Gobbo anche a te. Che invidia un po' per tutto, occorre un po' insomma stare qua e sbattersi. Mi piacciono quelli che vanno in Grecia, poi tornano e non cambia un cazzo. È facile andare in Grecia dove ci sono altri che si sono sbattuti per anni. Il giornale di Macerie non esiste. È stata stampata una copia, un numero unico mesi fa, che è andata via, non è stata più ristampata. C'è il sito internet.
Sì, Macerie è a passo coi tempi, come c'è lo sciopero virtuale, adesso c'è anche il giornale solo virtuale di Macerie, perché insomma...
Perché ci mancano i soldi per stampare, diciamo la verità, abbiamo i soldi, dateci i soldi almeno.
Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Mythenstreckerbahn. Keine Gravitätlichkeiten schweben, fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt man der wieder her.
C'è un quadro di Klee, che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato, dove ci appare una catena di eventi e gli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. allora 10 minuti di pausa musicale, riprendiamo a trasmettere, visto che Maya diceva che siamo capricorni. Un saluto a tutti i capricorni. Perché noi non è che ci occupiamo qua solo di lotte, di rivolte, di macerie, ma anche di astrologia. Siamo un po' così, un po' eclettici. Poliedrici. Allora, non so se lo sapete, ma siamo nell'epoca del Capricorno, 11 anni di Capricorno. Un saluto a tutti i Capricorni, non so se ve ne accorgete, ma vi gira abbastanza bene, perché? Perché Plutone, l'ultimo pianeta del Sistema Solare, il più lento, quello che ci mette 250 anni a fare il giro del Sistema Solare, è entrato alla fine dell'anno scorso nel segno del Capricorno e ci rimarrà per i prossimi 10-11 anni. Come la luna che gira velocemente e vi cambia l'umore in una giornata, così Plutone determina grandi cambiamenti sociali. Buona fortuna per il Capricorno. Ma Plutone nel Capricorno vuole anche dire per tutti profondi cambiamenti della struttura sociale. Non so se lo sapete, ma 250 anni fa eravamo nell'epoca prima della Rivoluzione Francese. Lì che avvennero i grandi sommovimenti che portarono poi a quell'esplosione insurrezionale che poi finì male, come sappiamo, stroncata dai dittatori, dal terrore dello Stato democratico, perché lì venne inventata per la prima volta il terrore. Vediamo se 250 anni dopo adesso ci andrà meglio. Sapete la storia della mitologia greca? Allora, il pianeta del Capricorno è Saturno. Dice, no? Capricorno ha un temperamento saturnino. Saturno per i greci era il dio Crono, il dio del tempo. Aveva l'abitudine di mangiarsi i figli perché aveva paura di essere spodestato. Finché un giorno la moglie nascose Zeus in un boschetto e gli diede da mangiare una pietra. Zeus ritornò, squartò la pancia di suo padre e liberò i suoi figli. Tra i suoi figli c'era anche Ade, il dio dell'inferno, il dio della morte e il dio della trasformazione. Ade per i romani era Plutone. Plutone nel segno del Capricorno vuol dunque dire cambiamento del tempo. Del tempo storico, del tempo sociale, non meteorologico, chiaro. Però Ade, Plutone è un dio strano, un dio ambiguo, perché è il dio della morte, quindi dell'inverno, ma anche il dio della ricchezza, perché è nell'inverno che si producono le ricchezze per la stagione a venire.
Sì, si sa che anche nelle tradizioni popolari l'inverno è un periodo di, così, di rinnovamento.
Rinnovamento, esatto. Poi che segno possa avere questo rinnovamento noi non lo sappiamo. Come dice il manifesto, siamo in bilico tra autoritarismo e ribellismo. Che direzione prenderà questo cambiamento del tempo, questo rinnovamento storico, dipende dalla forza di volontà di ciascuno di noi. Noi non abbiamo dubbi che vinceremo. E come l'Angelus Novus dei Benjamin, di cui vi leggevo prima, vediamo, volgiamo le spalle al futuro e non sappiamo cosa ci riserverà. Vediamo il passato e vediamo un cumulo di rovine, un cumulo di macerie su macerie. In queste macerie non distinguiamo tra stranieri, lavoratori, studenti. Vediamo che siamo tutti vittime dello stesso disastro, che è questo progresso storico, progresso tecnologico, scientifico. E guardando questo passato di distruzione che noi nutriamo buone speranze per il futuro. Ecco, dopo questa pausa metafisica, vi abbiamo promesso, ce la prendiamo con gli antirazzisti. Ce l'abbiamo un po' con tutti, perché siamo preoccupati. Allora, dal CPT è uscito un video, signori, un video appello. le immagini non sono granché, sono sgranate, sono insomma l'animazione a scatti, ma sono immagini molto dure, riprendono due tunisini che si sono tagliati le braccia per insomma protestare, per chiedere la libertà, per evitare di essere espulsi. E ancora più toccanti di queste immagini dure sono le parole che sono state messe nell'MMS che è stato spedito clandestinamente dall'interno del CPT, dove sapete non è la polizia di solito distrugge i videocitofoni. Questa roba è stata pubblicata, messa su YouTube, è stata vista in pochi giorni, 2-3 giorni, da oltre 1200 persone. E non è successo praticamente nulla. Io mi chiedo che cosa bisogna aspettare. Bisogna aspettare che tutto il CPT sia in lotta, diventiamo vecchi. Bisogna aspettare che questi muoiano. Io spero di no. Noi non vogliamo vedere immagini del genere. Noi non godiamo nel vedere immagini in cui la gente si taglia le vene o sentir parlare di gente che si cuce la bocca per protestare. Queste cose succedono perché queste persone sono lasciate sole. Sole dai loro compagni dentro, chiaramente, che non ne vogliono sapere di fare neanche uno sciopero della fame. Ma soli anche dai compagni fuori, che non fanno praticamente nulla per fare in modo che i detenuti capiscano che è importante fare anche solo uno sciopero della fame. Appunto è difficile lottare in quelle condizioni dove tutto è imbullonato, tutto è ignifugo. Dove sei a mani nude, veramente.
Sì, e dove sei narcotizzato e addormentato dalle sostanze che ti mettono nel cibo, dal bromuro e i sonniferi che di cui ti farciscono la quotidianità. C'è gente che, insomma, piuttosto che essere espulsa, piuttosto che tornare nel proprio paese, dice: Mi dissanguo, preferisco anche rischiare di morire qua in Italia piuttosto che essere deportato, riportato in Libia e poi affrontare il deserto. Perché sappiamo che anche, cioè, le persone non vengono necessariamente riportate al proprio paese.
E allora che cosa aspettiamo? Per far sentire la voce disperata di queste persone, la voce soffocata dagli aghi, dal sangue? E aspettiamo di non avere impegni? Aspettiamo che succeda qualcosa di grosso? Insomma, gli antirazzisti hanno delle responsabilità in questo, responsabilità che ci sentiamo, che io mi sento, non possiamo fare in modo che questi vengano lasciati soli. Allora, se gli antirazzisti sono anni che sono radicati in un certo quartiere, in un certo mercato, allora è da lì che devono partire delle lotte esterne che possano aiutare in qualche modo i compagni di detenzione. Gli stranieri hanno dimostrato nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, di essere in grado di fare manifestazioni, anche lì spontanee, selvagge, senza autorizzazione, per Gaza. Era una cosa che toccava a tutti. E adesso questi tunisini che si sono tranciati le vene, uno di loro adesso è in carcere, con l'accusa di aver dato un pugno a un poliziotto per tentare di evadere, in cui altri hanno ingerito oggetti. Anche loro, queste lotte devono essere raccontate alle persone che sono fuori, perché sono lotte di tutti, perché queste persone lottano per la loro libertà, lottano per la nostra libertà, e noi dobbiamo lottare insieme a loro. Io vi invito a scrivere a questo altro compagno che è in carcere, dopo Luca Germano c'è anche lui, Faiz Benamor, tutte e due si trovano alla casa circondariale Lo Russo e Cotugno in via Pianezza 300 a Torino. Sono compagni nostri, sono compagni generosi che hanno combattuto e che sono in carcere perché erano pochi a combattere. Con generosità combattono e pagano le conseguenze delle loro azioni. Allora occorre il massimo impegno di tutti per fare in modo che queste lotte escano dal centro e vadano nelle strade. Perché questo è possibile, perché questa è l'unica cosa che può tirar fuori queste persone dai CPT, perché adesso chiaramente, bisogna essere onesti, non c'è la forza per entrare e tirarli fuori, come succedeva negli anni 70. Però l'unica possibilità, la possibilità che vediamo, è che dentro ci siano delle lotte talmente, sufficientemente forti, che il Ministero degli Interni e le questure siano indotti a liberarli, piuttosto che avere casini dentro. Perché funziona così? Perché dopo la rivolta di Lampedusa sono state liberate tutte le donne per far spazio ai rivoltosi di Lampedusa. Adesso ci sono posti in meno in cui tenerli. 400 posti in meno di Lampedusa vogliono dire tanto, tantissimo. Tant'è che al CPT di Torino non ci sono più donne. Vuol dire che in questo momento se una donna viene trovata senza documenti viene lasciata libera. E questo è merito di quei ribelli che a Lampedusa hanno distrutto metà centro di permanenza temporanea. Questa è l'unica alternativa. Ma tra l'altro...
No, niente, volevo aggiungere soltanto che quindi visto come quello che è successo, quindi la realtà delle cose, fuoco ai CPT non è soltanto uno slogan, ma è anche una prospettiva in qualche modo di quello che si può fare realmente, chiaramente dando anche l'appoggio dall'esterno, ma... Insomma, appoggiando appunto quello che all'interno può essere una soluzione e quindi dando fuoco alla struttura del CPT, abbattendo i muri all'interno stesso del CPT, si toglie spazio a questi luoghi e quindi la gente rimane fuori, c'è meno posto e meno persone vengono insomma, portate dentro.
È chiaro che queste cose si costruiscono appoggiando anche le lotte
singole.
Minori, singole o anche semplicemente uno sciopero della fame. Questo può dare la forza a chi è dentro di smantellare. Perché anche un materasso strappato, anche se non produce niente, è un posto letto in meno. E di questi tempi è tantissimo. Poi voi direte, lo fanno dormire per terra. E va bene. Per quanto possono far dormire la gente per terra? Al CPT di Torino come alle Vallette. Dove sappiamo che la gente è costretta a dormire per terra, con una coperta, se va bene. Per quanto possono tenere gli sfruttati e gli schiavi in queste condizioni disumane? Non certo perché ci sia un'opinione pubblica che si scandalizza o un sindacato di polizia che denuncia la situazione, ma perché sono i detenuti stessi che trovano sempre più invivibili le loro condizioni di vita all'interno di queste strutture. E volevo anche dire a proposito di questo video. Questo video è stato messo su YouTube, dopo 3 giorni è stato censurato. Lo staff di YouTube lo ha tolto perché violava le norme della community di YouTube. In effetti il comandamento numero 2 della norme della community di YouTube dice non pubblicare brutte cose.
Sì, giochini tra ragazzine dodicenni che si spogliano e fanno pompine ai loro compagni di classe girano liberamente su YouTube, ma non si può far vedere che cosa succede all'interno di un CPT, che cosa fa la gente pur di rimanere in Italia, che cosa è ridotta a fare la gente pur di rimanere in questo paese.
In realtà il mondo e anche il mondo virtuale è pieno di brutte cose e non è che non vengono pubblicate su internet o messe su YouTube. Il secondo comandamento, per essere più onesti, dovrebbe dire non pubblicare cose che dispiacciano alla questura. E noi non è che godiamo nel vedere queste brutte cose, ci rendiamo conto che vedere della gente che si dissangua è una brutta cosa. È una cosa terrificante, non brutta. Ma noi pensiamo che proprio perché queste cose non debbano più accadere, Allora, queste sono brutte cose che tutti devono guardare. Bisogna avere il coraggio di guardare e bisogna impegnarsi perché non si verifichino più. Appunto, queste cose non si verificano più se i posti, i luoghi in cui avvengono non esistono più, vengono smantellati, assieme a quel mondo, come si dice, che le produce, quel mondo che li ha costruiti, quel mondo che continua a riempirli, quel mondo che si approfitta degli schiavi che vengono messi lì dentro anche sui posti di lavoro, e quel mondo che ne vorrebbe costruire altri. È quel mondo che gestisce i centri, ecco. Se queste cose, se questo mondo non esistesse più, allora queste brutte cose non dovrebbero essere messe su YouTube. Poi adesso non sono più su YouTube, ma cercateli in internet, ci sono, c'è il video se volete vederlo, non vi siete persi niente. Non ditelo troppo in giro, che poi lo tolgono anche da lì. Ma la cosa importante è che queste parole, le parole che sono scritte in quel video appello, perché non è solo un video splatter che mostra del sangue, è un appello che parla chiaro e tondo di libertà, libertà per tutti gli stranieri, libertà per tutti. Perché se veramente il governo, come si accorge anche il manifesto, ha questi piani diabolici per noi, già si vedono i primi effetti, a Roma di fatto è vietato manifestare. Le stesse organizzazioni che dovrebbero tutelare chi manifesta appoggiano questi piani, quindi sono responsabili poi dei comportamenti della polizia che vuole tenere gli studenti dentro. Allora dobbiamo renderci conto che sta a noi combattere per la libertà nostra e di tutti. Prendiamo esempio da Faiz Benamor. E da Luca Germano.
Sì, perché la nostra stessa libertà passa anche attraverso quella di tutti gli altri, quindi noi non possiamo essere liberi senza che lo siano tutti quanti.
Thank you.
E allora, boh, abbiamo detto. La situazione è drammatica, ci sono però delle prospettive, occorre saperle sfruttare con fantasia, punto. In tutti gli ambiti.
E no, e quindi a proposito di CPT, di lotte all'interno del CPT e quelle soprattutto fuori, che sono quelle che, di cui ci possiamo e ci dobbiamo occupare noi, volevamo insomma rendere noto che sabato 28 marzo ci sarà una mobilitazione nazionale contro i CPT.
O interregionale.
O insomma,
per non pisciare lungo. Diversi presidi sotto diversi centri in Italia che tenteranno anche di mettere in collegamento, come già è stato fatto qua a Torino, il dentro con il fuori, la voce di chi sta dentro con le orecchie e la voce anche di chi sta fuori. Radio Blackout in questi giorni si sta dimostrando uno strumento veramente efficacissimo per fare queste cose. Qualcuno magari trova un po' troppe le dirette che vengono fatte dal CPT, ma per me, per noi è importantissimo che si senta la voce finché si può, cioè finché non gli distruggono i cellulari, finché quelli dentro non si cuciono la bocca per disperazione. È importantissimo far sentire la loro voce. E quindi lo diciamo, il 28 marzo, fate un po' quello che volete, statevene anche nella vostra città, anche se non avete un CPT, perché se non avete un CPT sotto casa, sicuramente avete,
ce ne avete
vicino,
uno vicino, sicuramente.
O uno vicino, oppure qualcuno vicino che in qualche modo è collegato con chi gestisce i centri. E fate quello che volete, volantinaggi, o proprio quello che volete.
Sì, appunto, noi vi ricordiamo che la giornata del 28 ancora, non, per quanto riguarda noi, non abbiamo ancora l'appuntamento fisso, non abbiamo orari, però vi invitiamo a stare sempre con le orecchie ben aperte, che dai microfoni di Blackout sicuramente molto presto daranno insomma informazioni più precise. Come dice Fabio, però usate la fantasia, perché il CPT sta un po' dappertutto.
Bravo.
Insomma, non è solo Corso Brunelleschi, ma i suoi gestori e chi contribuisce a far andare avanti la macchina delle espulsioni e quindi dello sfruttamento è un po' onnipresente, perché sappiamo anche che a tanti conviene avere dei clandestini. La clandestinità, il concetto di clandestinità è un po' una cosa che fa gola a molti, quindi non solo chi sfrutta il lavoro, ma chi si occupa poi anche del recupero in tutti i sensi dei clandestini e le tratte anche delle persone, gli arrivi, nuovi arrivi che saranno sempre manodopera a prezzi sempre più stracciati, insomma una cosa che piace a tutti, conviene a tutti, e quindi insomma usate la fantasia e fate sapere anche appunto a chi sta dentro, chi brama la libertà, che ci siete e che le loro lotte non sono vane.
E che anzi quelle lotte dentro, anche se piccole, anche se deboli, danno a noi una forza molto grande, perché ci fanno capire che la sete di libertà non si esaurisce mai.
Irre zum Zeitvertreib, als würde sich sonst die Zeit auf mich stürzen, wie ein Aas, dessen nicht hier.
ci è arrivata in questo momento una telefonata dall'Università di Torino in cui stanno avvenendo delle tensioni con i fascisti. Abbiamo in linea, in diretta,
Francesca dall'Università di Torino, vediamo se ci sente. Ciao, ci senti?
Ciao a tutti. Ciao. E a tutte.
Cosa sta succedendo?
Niente, anche questa mattina c'è stata l'ennesima provocazione da parte del FUAN, il fronte universitario, che nuovamente aveva cercato di entrare sia all'università e poi a volantinare all'ingresso di Palazzo Nuovo. Come lunedì scorso, gli antifascisti, le antifasciste dell'università hanno organizzato un presidio che è diventato un presidio con banchetti, video che facevano vedere le cariche grosse subite dagli studenti lunedì scorso, striscioni che chiedevano la liberazione di Luca.
Sì.
Questo è andato avanti per un paio d'ore, fin quando i fascisti hanno chiesto di entrare a Palazzo Nuovo.
A chi l'hanno chiesto?
Hanno chiesto chiaramente ai loro amici di sempre, la Digos.
Ah, perché la polizia com'era presente, in quali forze?
All'inizio non c'era.
Sì.
Poi quando appunto la Digos ci ha fatto sapere che loro intendevano entrare a Palazzo Nuovo dall'ingresso principale, ovvero l'ingresso dove era situato il presidio, quindi con tutto il nostro materiale, computer, televisori che proiettavano appunto le immagini, tutti i dossier che abbiamo su di loro in cui si vede chiaramente le loro facce mentre fanno saluti romani.
Sì.
Noi la nostra risposta è stata che come antifascisti non facciamo un passo indietro e che dall'ingresso principale non sarebbero mai entrati, che se volevano farlo c'era un comodo ingresso secondario che dà direttamente sul loro spazio e quindi
da
se
cui,
volevano...
Da cui non li aspettava nessuno.
Esatto, potevano entrare tranquillamente, invece loro hanno salito le scale, si sono messi di fronte al nostro presidio, hanno cominciato a spingere.
Ma c'erano cordoni di cenere in mezzo?
Ancora no.
Quindi è stato un corpo a corpo?
È stato un corpo a corpo, hanno cominciato a tirare calci, a spingere pesantemente. Quando si sono accorti...
Dici che si sono presi le botte.
Si sono presi le botte. Sono caduti dalle scale.
Botte ai fascisti.
Sono caduti dalle scale.
Poverini.
Ma quanti erano, giusto per...
Una decina.
Vabbè.
Sono lì scivolati sulla buccia di banana.
Esatto, lì si sono accorti che con le loro forze non sarebbero mai riusciti a sfondare il presidio antifascista e quindi hanno fatto quello che solitamente fanno in questi casi da bravi conigli. Esattamente, hanno fatto arrivare 30 celerini in assetto antisommossa che si sono subito schierati con la faccia verso il presidio antifascista, verso gli studenti, hanno subito alzato i manganelli per far capire quale sarebbe stata la situazione. E in quel momento, quando appunto la polizia stava già strattonando molti studenti, un esponente del FUAN conosciuto, Maurizio Marrone, Maurizio Marrone, ha tirato un pugno a uno studente, probabilmente rompendogli il naso visto che sanguinava copiosamente. Da lì la polizia se l'è presa con noi, perché non si sa bene per quale motivo, però era colpa nostra, forse il ragazzo si è messo troppo vicino al pugno di Marrone, non lo so bene, però sta di fatto che eravamo noi i pericolosi, noi quelli da disperdere. Di fatto i fascisti sono entrati, tutto il presidio li ha seguiti, ha chiesto a gran voce che se ne uscissero, prima si sono nascosti dentro la segreteria di giurisprudenza, invece attualmente si sono nascosti in uno spazio che è riservato agli studenti, ai rappresentanti degli studenti. Diciamo che i conigli sono entrati in gabbia, perché in questo momento sono circondati dagli antifascisti, circondati dagli studenti.
Sequestrateli.
Noi, visto che chiedono di poter uscire, noi...
chiedevano di entrare,
chiedono di uscire. Noi abbiamo espresso la volontà, visto che oggi è pieno di telecamere, che se vogliono uscire, noi li facciamo uscire tranquillamente, però devono dire la frase: io ripudio il fascismo. il Duce è una merda. Chiaramente non lo stanno facendo, non hanno nessun interesse, anzi. Mm-hmm. E quindi noi continuiamo a mantenere il presidio, la polizia è ancora schierata fuori da Palazzo Nuovo, la quantità di Digos.
Fuori, hai detto, non nell'atrio come l'altra volta.
No, adesso è fuori.
Attenzione, perché insomma.
Guarda, bisogna sempre fare attenzione.
Bisogna occorre fare attenzione e avere idee chiare su quello che si vuole fare, secondo me. Lo stavo dicendo prima in radio, forse non sentivate, non avete giustamente il tempo, ma occorre in questi casi avere delle idee da poi mettere in pratica per non lasciare l'iniziativa alla cenere poi.
Vedo che il presidio si sta diventando sempre più grosso, ormai ci sono più di 200 studenti nell'atrio di Palazzo Nuovo, quindi noi continuiamo, invitiamo tutti e tutte a venire a Palazzo Nuovo a portare la forza.
E quindi ci sono questi fascisti, sono quindi ancora asserragliati dentro
Esatto. Come si trova la tana di quei topi adesso, piano terra?
Piano terra, nell'atrio di Palazzo Nuovo, al fondo.
Sì, al fondo.
A quelli che sentono la trasmissione, seguite la scia di merda e li trovate.
Dai, va bene, allora rilanciamo anche noi l'appello di andare in università e far vedere ai fascisti il fatto loro, insomma, far vedere soprattutto alla questura che non possono fare il bello e il cattivo tempo al servizio o in sinergia, diciamo, con queste merde che non sono altro.
Perfetto, noi continuiamo il presidio e mai un passo indietro di fronte ai fascisti.
Anzi, 10 passi avanti di lato, insomma, e anche con sorpresa. Stavo dicendo proprio che è necessario, parlando di Luca e della box, che è necessario cambiare guardia. Per chi non ha la forza, il diretto, il gancio di Luca, che adesso si trova in carcere, e la forza fisica, diciamo, per chi non ha quel diretto, quel pugno, è necessario usare l'astuzia.
La creatività,
esatto. Che è una cosa che spesso permette anche a un pugile ultra leggero, peso mosca, di mandare al tappeto un peso massimo.
Vabbè, noi appunto adesso saluto tutti e tutte e vi invito appunto a venire qua all'università.
Perfetto, noi cogliamo subito l'invito, penso, finto per trasmettere, ci facciamo sicuramente volentieri un salto.
Ti ringraziamo, allora, insomma, a presto.
A presto.
Grazie. Ciao, ciao.
Ciao.
E quindi avete sentito questa diretta da Palazzo Nuovo, tensioni contro i fascisti scortati dalla polizia sono riusciti a entrare nell'atrio di Palazzo Nuovo, ma adesso pare che non riescano più a uscire. Quindi andiamo tutti a farci un giro a Palazzo Nuovo, a vedere quello che succede.
Eh sì, sì, come si suol dire, hai voluto la bicicletta, adesso pedala perché sei chiuso dentro. Insomma, andiamo tutti a salutare questi baldi giovani.
Ebbene, oggi abbiamo parlato allora di lotte sociali e di lotte antirazziste, adesso è arrivata questa notizia dei fascisti all'università, è arrivata un'altra notizia ma di segno opposto. Un algerino è morto nel centro di Ponte Galeria a Roma. La prendiamo da Peace Reporter. La notizia arriva da uno degli ospiti della struttura. Stava male, non lo hanno curato. Hanno ammazzato un algerino. La notizia è arrivata poche ore fa dall'interno del centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma. A contattare questo, diciamo, la redazione di Peace Reporter è stato uno dei ragazzi rinchiusi. Stava male ieri sera, è stato portato nell'infermeria del centro. Non si sa cosa avesse, di quale malattia soffriva. I poliziotti lo hanno portato nell'infermeria dove è stato visitato. Pensavano che fingesse, pensavano che non avesse nulla. Il contatto di Peace Reporter riferisce che i poliziotti lo hanno picchiato e che gli è stato detto di andarsi a prendere le medicine al suo paese. Quando lo hanno dimesso dall'infermeria, prima che rientrasse nella stanza, lo hanno menato. Lo hanno trovato morto stamattina nella sua cella. Abbiamo chiamato i poliziotti che si sono avvicinati e hanno cominciato a muoverlo con i piedi, come si fa con i cani morti. Poi lo hanno portato fuori. Da quanto tempo era dentro? Da solo 2 giorni. Quanti anni aveva? 24. Signori, queste sono le notizie che noi non vogliamo sentire. Già nel maggio dell'anno scorso un ragazzo, Fatih Hassan Neil, è morto nel centro di Corso Brunelleschi perché non è stato curato dalla polizia e dalla Croce Rossa, perché non è stato creduto, perché gli hanno dato probabilmente dei tranquillanti per farlo dormire nonostante lui avesse probabilmente una polmonite. Ed è morto il giorno dopo. Adesso la stessa cosa si ripete nel centro di Ponte Galeria a Roma. Un algerino è morto perché non è stato curato e perché è stato, come terapia, picchiatto dalla polizia che gli ha detto vatti a prendere le medicine al tuo paese. Non è possibile rimanere indifferenti a queste cose, non possiamo aspettare il morto, non possiamo aspettare che i CPT entrino tutti quanti in sciopero della fame per queste cose. Dobbiamo agire noi da fuori, con le nostre forze, con quello che si può fare, per portare le grida di rabbia e di lotta delle persone dentro, che sono ancora vive, che stanno per morire. Per dire che le responsabilità di questa morte sono di chi gestisce i CPT, della polizia, della questura e del ministro degli interno Maroni, del governo, della Lega Nord e anche dei fascisti, di quei fascisti che sono all'università, perché loro possono anche dire che rinnegano il fascismo, che il Duce è una merda, ma la colpa dei fascisti non è quella di fare saluto romano, la colpa dei fascisti è quella di permettere queste cose qua, di giustificarle, di chiedere le ronde contro gli stranieri e contro i poveri, di volere più centri, di volerne costruire altri. Perché i lager non sono una cosa del passato, i lager sono il presente, i lager sono ovunque, i lager sono il giorno per giorno qua nelle nostre città, la gente viene rinchiusa lì dentro e di fatto lasciata morire per lasciare spazio ad altra gente che deve essere arrestata oggi o domani. E basta.